il primo documento della filosofia greca che io...
Perché io non sono stupida, io sono riflessiva, io sono
Ariadne,
una persona molto riflessiva, le cose voglio fare...
Faccia di merda!
Almeno,
c'è una
cosa che io
le cose torneranno necessariamente là da dove sono venuti.
Io scrissi quello che vidi.
Poiché devono espiare la colpa della loro esistenza.
Non dissi che era
secondo l'ordine del tempo.
Buongiorno, Viola.
Buongiorno, signora Tani.
Dove vai così presto?
A lavorare.
A lavorare dove?
Alla segheria.
Lavori alla segheria da Messi?
Sì.
E cosa fai in segheria?
Conto i tronchi.
Un testo che... è nato in modo abbastanza casuale, nel senso che comunque avevo letto un po' di tempo fa, 5 anni fa, durante una tournée avevo trovato appoggiata su una scrivania di un teatro napoletano un testo di un autore ungherese che scrisse verso la metà degli anni 2000, penso, ed era un testo che si occupava di una storia proletaria che aveva come protagonista un ragazzo, un uomo autistico. Il testo non mi piaceva tantissimo, perché non mi piaceva tanto la sua componente proletaria, poi peraltro perché era stato scritto, tradotto veramente molto male, però mi avevano molto molto colpito le prime 3-4 scene di questo testo, e allora ho pensato di farne un adattamento. Ne ho lavorato per molto tempo all'adattamento di questo testo, senza mai riuscirci, insomma, avendo sempre dei feedback molto negativi, insomma, non mi riusciva, anche perché poi peraltro non era la storia che volevo raccontare io, no? Allora un giorno mi concentrai, cioè, durante questo periodo di studio mi concentrai invece su che cosa mi colpiva di più di questo testo. Mi colpiva moltissimo questa idea lontana, capito, di mondo lontano, no? Questo inizio di grammatica favolistica. Per cui a quel punto ho deciso di riscriverlo completamente, avevo voglia di inserirci la musica all'interno, la musica classica nello specifico, è sempre stato, diciamo, un leitmotiv della mia vita, insomma, un punto di riferimento specifico per me. Per la mia sensibilità, e avevo voglia di farne una favola vera e propria, no? Non sapevo a chi attribuire, insomma, non c'era dentro di me ancora preciso il protagonista, no? Finché un giorno sono sceso a casa mia in un piccolo paese nella provincia di Potenza, e lì ho incontrato un signore che portava a spasso il figlio, che era mongoloide, aveva sindrome di Down, e questo bambino, il padre gli chiese: vuoi il gelato, Costantino? No, aspetta, che cosa vuoi, Costantino? Gli disse, era una festa popolare paesana, e lui si girò verso il papà e gli disse: voglio il gelato, papà! Allora a quel punto, non so per quale motivo, nacque dentro di me l'idea di fare un testo e di scriverlo dietro, cioè di scriverlo su Costantino, no? Per cui iniziai a rielaborare dentro di me tutta la storia, scrivendola a Costantino, su questo personaggio, no? Con la sindrome di Down, la voglia di attribuirgli una genialità, la voglia di inserirlo in un posto lontano, un posto volgare, un posto materico, un posto fatto di povere persone, no? Piccola gente, povera gente, no? un piccolo paese nella provincia, no? Più o meno quella italiana, però volevo ambientare in un non luogo, cioè nei luoghi in cui avvengono le favole. Per cui ho iniziato a scrivere questo testo, mi è venuto in mente il finale, e poi seguendo il finale ho tracciato tutte le altre scene, e così è nato Viola.
Che significa umiltà?
Non lo sai?
No.
Perché sei ignorante.
Va bene, allora che significa umiltà?
Che libro è? La signora delle camelie. Ma è un libro per finocchi.
No, non è un libro per finocchi.
Oltre che essere ignorante sei anche finocchio.
No, non sono finocchio. Ora mi vuoi dire che significa umiltà?
Posso sapere a cosa ti serve leggere quel libro per finocchi?
Che domanda è? Cosa serve leggere un libro, secondo te?
È vero, a cosa serve leggere un libro?
Appunto, a che serve? Tra un po' sarei anche disoccupato. Versa.
Stai cercando di spaventarmi?
Rimarrai senza un lavoro, senza un soldo e con quel libro per finocchi in mano.
Io penso proprio di no.
Io dico di sì.
Io dico di no.
Va bene, allora hai ragione tu.
Se rimango disoccupato io, rimani disoccupato anche tu.
Sì.
Se la segheria chiude, rimani disoccupato anche tu.
Questo può essere, per questo io bevo.
E allora per questo io leggo.
Ma che cazzo di relazione c'è tra il fatto che diventi un barbone senza un soldo e il fatto che stai leggendo quel libro per finocchi?
Perché, scusa, che relazione c'è fra il fatto che tu bevi e il fatto che anche tu diventerai un barbone senza un soldo?
Ma bere è un'attività virile, un uomo beve per dimenticare.
E io leggo per non bere.
E allora torna a leggere il tuo libro per finocchi.
L'ho fatto crescere pensando agli attori proprio nel dettaglio, cioè nel senso che ho messo un po' io in bocca le parole agli attori che io conoscevo, ma più che altro sono stati loro a mettere nella mia testa le parole che loro conoscevano.
Chiula! Muovo! Amore mio! Cosa stavi facendo? Ascoltavi la radio?
Sì!
Ti ho preso le fragole.
Grazie.
Le fragole e la Coca-Cola.
Grazie, mamma.
Cioè, io avevo voglia di scrivere una storia d'amore. Una storia d'amore è una storia miracolosa, più che altro. E siccome non conosco nessun altro veicolo, almeno sulla Terra, in grado di portare, di trasportare, diciamo, un miracolo se non l'amore, allora ho unito le cose. Per cui ho attribuito a Ghiula, al personaggio, una purezza tragica, no? Una purezza, come posso dire, monolitica, vera, no? Gli ho inserito, diciamo, gli ho attribuito questa genialità, no? nella sua capacità di riconoscere la musica classica, per cui l'ho inserita all'interno di quel mondo lì. Ho fatto in modo, più o meno come succede nella cena di Babette, no? che questo amore, capito, questa genialità, questo amore per la musica classica producesse degli effetti miracolosi in tutti quelli che avevano intorno, in tutti quelli che aveva intorno, per cui in tutti coloro che vivevano in questo piccolo paese, regalando loro, come posso dire, una speranza. Ma che cos'è la speranza? La speranza in realtà, per quello che mi riguarda, è una nuova convinzione del proprio io, è l'idea di potercela fare, è l'idea di essere un po' speciali anche io. E quindi se ci convinciamo di poter essere qualcosa e di essere qualcosa di diverso, di più puro, no? E di più formidabile rispetto a ciò che siamo, quella per me è una speranza. Nasce in me una speranza.
E sulle note dell'ouverture del Barbiere di Siviglia, sulle voci degli attori di Ghiula e sulla voce di Fulvio Pepe, buon anno a tutti e ben ritrovati in questa prima puntata dell'anno nuovo del 2015 di Spot Theater. Ciao Francesco e ben ritrovato. Oggi sono orfano della mia solita Anna, che è sul set di una produzione di teatro, è dovuta scappare, ma per ognuna che se ne va ne arriva un'altra, e quindi di fronte a me c'è Federica.
Ciao a tutti.
Ciao Federica, che è appunto una delle mie colleghe ospite come me per tutto quest'anno di teatro. Abbiamo voluto diciamo inaugurare la nuova parte della stagione del programma con Ghiula, proprio così come il teatro ha fatto con questa prima produzione dell'anno nuovo, che ha debuttato mercoledì 8 e che sta mietendo successi uno dopo l'altro. Mercoledì 9, scusate.
Giovedì 8,
io cosa avevo detto? Mercoledì 8, va bene, insomma, comunque che ha debuttato qualche giorno fa e che è andata anche molto bene, e che se qualcuno di voi non l'ha ancora vista vi consiglio veramente di andarci finché c'è tempo. Infatti c'è una replica stasera, una domani alle ore 21 e l'ultima replica domenica alle ore 16. Ma Ghiula a parte, il teatro è ripartito alla grande, no Fede?
Sì, perché mercoledì 14 ha debuttato Rizzos ancora con il terzo ciclo Crisotemi e Filottete, che è in scena fino al 30 gennaio, e poi da domani, sabato 17, riprende alle 18 il secondo ciclo, quindi Oreste, Persefone e Delfi, anche questo fino al 30 gennaio.
Esatto, nel mentre in sala grande si prova Livanov. Sbaglio sempre l'accento, di Chekhov, con regia di Filippo Dini, con tra l'altro la maggior parte degli attori che avrete sicuramente già visto in Ghiula e che rivedrete anche prossimamente in alcuni spettacoli ospiti proprio di Teatro 2. E che dire, continuano le presentazioni degli spettacoli tutte le sere, continuano i laboratori per l'università dove va l'umanità, basato appunto su Cellaci e Uccellini di Pierpaolo Pasolini.
E nel mese di gennaio avremo anche una specie di Alaska.
Una specie di Alaska di Harold Pinter, esatto, che arriva tra pochi giorni e di cui parleremo tra l'altro proprio in questa puntata. In particolare Federica sarebbe venuta qua oggi in ogni caso perché tra di noi è la specialista di Rizzos e quindi vi faremo una piccola introduzione, un piccolo sguardo sui due nuovi monologhi appunto del poeta greco, ma lo facciamo tra poco, subito dopo Paolo Conte, questa è Elegia.
Avevo una passione per la musica di ruggine, nerastra tinta caldo di caligine, metropoli, le tentazioni andavano e venivano. Cosa farò di me? Guidavo nella notte ferma, immobile, friabile. Venivo da una valle dove a nuvola nell'umido sentivo sulle spalle un bel solletico. Tu cosa vuoi da me? Lasciando alla mia infanzia ogni ingenuità sensibile, l'amore è uno stregone, un fuoco isterico, magnifico, carezza di una mano che semplifica. Cosa sarà di me? Braccio adulto in un silenzio scenico visibile, l'incendio, la stagione delle tenebre bellissime, avevi fatto in aria un incantesimo. Tu cosa sei?
Come si può rappresentare l'invisibile? La trasparenza. La fragilità che resta schiacciata dall'intraprendenza, la vita gioiosa e spensierata, simile a quella di un eterno bambino, in un'epoca in cui solo la violenza e la morte sono visibili. Tutti sono in guerra. Tutti sentono l'odore della lotta per ottenere un primato, per strappare ad un altro qualcosa, per poter vivere e costringere un altro a morire. Gli interrogativi a cui risponde Crisotemi, sorella della vendicativa e sanguinaria Elettra, sono molto più vicini e reali di quanto questo testo, aereo e trasognato, non faccia immediatamente intendere. Il mito ci tramanda poco più che una figura, raccontata ma mai sviluppata, la figura di una donna che vuole evadere dalla reggia di Argo, che vuole costruirsi una famiglia e che si rifiuta di aiutare la sorella a distruggere quello che rimane della sua. Una donna ormai anziana che conserva le fattezze e le reazioni pure di una bambina, il rossore del volto, la reticenza nel trattare certi argomenti, le fughe solitarie in un mondo fantastico. Crisotemi ha trascorso la sua intera esistenza rincorrendo stralci di poesia e bellezza, sognando di poter essere vista, compresa, un giorno da qualcuno, di poter accedere al mistero dell'eternità attraverso l'amore e la bellezza. Ma Crisotemi sembra essere condannata a partecipare della stessa natura della luce. Irradia calore e dona colore ad ognuno in misura di quanto segretamente conserva in se stesso, ma non può essere veramente vista, presa in considerazione come un corpo a sé stante, uscire dalla crisalide e diventare finalmente una farfalla. Crisotemi è il simbolo di una resistenza, di quell'essere condannati ad esistere come pura luce in un mondo fatto di terra e oscurità, e di non sapere come trasmettere adesso il proprio dono. I passaggi fra i suoi pensieri sono commoventi per la loro delicatezza, inconsistenti per un mondo adulto e pratico, abituato ai gradini della logica ed obbligano chi vi si accosta a fare un salto con le scarpe di quando era bambino.
La gloria di far parte della società più evoluta appartiene al passato, ma continua ad influenzare le scelte politiche di una cultura che non si è ancora resa conto di essere ormai immersa in una crisi definitiva, una lunga sconfitta decadente e irrisolvibile. Un'evoluzione di ritmi che comunque non ha regalato ai giovani il tempo necessario per riflettere riguardo ai propri desideri. La guerra ha occupato tutto il tempo della gioventù, accompagnata dal rumore incessante ma nascosto delle fucine. Impossibile votarsi apertamente al libero pensiero, all'arte e alla poesia, negate alla radice da uno Stato programmato per autosostenere il proprio sistema di violenza e repressione. Filottete è il famoso arciere che possiede le frecce e l'arco di Eracle. Quando si imbarca per Troia viene morso al piede da un serpente, o chissà, forse da una delle letali frecce di Eracle, imbevute del sangue dell'idra. La ferita diventa ben presto così infetta da emanare un puzzo insopportabile e Ulisse non fa alcuna fatica a convincere gli altri capi ad abbandonare il ferito sull'isola deserta di Lemno. Neottolemo è il giovane figlio di Achille mandato sull'isola 10 anni dopo per recuperare l'arma e l'arciere, unico modo per vincere la guerra. Unico e vero interlocutore del monologo di Rizzos condivide la profondità delle scelte dell'anziano, conscio che l'abbandono subito da Filottete si è trasformato in un ritiro volontario. Sa di non poterlo ingannare. La guerra è futile, insensata, le ragioni dei greci sono etere, lontane anni luce dalla verità. Il confronto fra due generazioni che svela la sostanziale immobilità dello sguardo di chi sa leggere il reale, di colui che non vive di ipocriti insegnamenti o di idoli senza radici. Il mito della guerra entro cui è stato allevato Neottolemo viene smontato dalle sue tranquille affermazioni. Egli dipinge il quadro della sua famiglia, del padre Achille e della madre, fragili e allo stesso tempo imbalsamati come statue, ridotti ad ombra di se stessi sullo sfondo di schiere ed eserciti nemici che incessantemente scorrono per il paese. Scopre il dilemma fra la vita che scaturisce limpida come una risata e l'irrigidimento dietro ad un ruolo imposto dalla società. È come se il giovane avesse visto degli attori tragici prepararsi dietro il sipario, li avesse visti anche ridere e non potesse dimenticarlo, malgrado le atrocità che è solito veder loro compiere. È come se avesse compreso, in quel momento, la possibilità di cambiare il proprio percorso, di evadere dalla devastazione verso la bellezza. Rizzos ci consegna attraverso il confronto mutuo di questo testo uno sguardo a lungo termine sul futuro dei giovani. Infatti, l'attualità dell'incipit è sconvolgente. Sembra quasi di ascoltare un precario moderno, beffato da anni di istruzione, che comunque non porteranno mai al risultato sperato, perché gli adulti continuano a viaggiare con i propri morti, impedendo al mondo di cambiare. Evolution, well, you know, we all want
But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out?
Don't you know it's gonna be
alright? Alright. Alright. Say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait.
Don't you know it's gonna be
alright? Alright.
Erano i Beatles Revolution. E come già annunciato prima, dopo aver appunto fatto un volo pindarico su Filotete Crisotemi, cambiamo completamente argomento autore, perché il 20 e il 21, alle 21 arriva una specie di Alaska di Harold Pinter con regia di Valerio Binasco. Questo bellissimo spettacolo del premio Nobel inglese. Un testo tra l'altro abbastanza, non uno dei più conosciuti, ma una messa in scena che ha avuto tantissime buonissime critiche, e tra l'altro con tre attori che avete già avuto la possibilità sicuramente di vedere se siete stati a Gyula, ovvero Nicola Pannelli e Orietta Notari, ma soprattutto anche con la protagonista Sara Bertelà, che interpreta appunto la parte principale, che vedrete e che ritroverete poi anche in Ivanov. Proprio a riguardo di Pinter, che è un autore che tornerà anche più avanti nella stagione, nel calendario di Teatro 2 con Il ritorno a casa di Peter Stein, faremo nel corso delle prossime puntate un focus per parlare appunto di questa grandissima figura della drammaturgia contemporanea spenta appunto ormai sono 6 anni fa, poco più. Parlando di una specie di Alaska, Federica?
Allora, una specie di Alaska è un testo tratto dalla raccolta di Oliver Sacks Risvegli, e quindi il nostro famosissimo medico e scrittore inglese testimoniava in quella raccolta in molti casi di un'epidemia neuropatica, una specie di encefalite letargica. In pratica le persone in questo decennio terribile dal 1917 al 1927 venivano colpite da una malattia misteriosa che li faceva entrare in coma. Quindi Pinter ci parla di questo territorio sconosciuto della mente, questa specie di Alaska, dal quale si risveglia una ragazza, Deborah, e si ritrova però con il corpo di un'adulta, si ritrova quindi a confrontarsi poi con questo corpo di adulta e con l'immagine, per esempio, di una sorella che aveva lasciato bambina, che adesso è una donna fatta, con l'assenza della madre e invece la presenza di questo medico. Quindi si ritrova risvegliata dopo quasi 30 anni.
Sì, perché senza... lei si era addormentata, esatto, poco più che sedicenne, esatto, suppone Pinter, quindi si sveglia ormai più che quarantenne. Tra l'altro Deborah è il nome con cui Pinter chiama la vera paziente di Sachs, che era questa Rose, appunto, che era stata in questa sorta di coma per più di 40 anni. Quindi veramente una possibilità per il teatro e per il drammaturgo di andare ad esplorare un territorio che la stessa, comunque, le neuroscienze e la psicologia faticano a confrontarsi.
Sì, poi dobbiamo dire che noi veniamo coinvolti in maniera molto forte da questa storia, perché la regia di Binasco pone lo spettatore sul palco accanto, intorno al letto, insomma, di questa ragazza, e quindi ci sentiamo coinvolti in questo strano mondo che lei vede con occhi nuovi, che non riesce a comprendere perché la sua mente non ha fatto tutti i passaggi logici per arrivare dai 16 anni, insomma, agli oltre 40.
Una messa in scena dunque molto intima, in cui siamo a tu per tu con Deborah, Sara Bertelà, che tra l'altro era stata premiata proprio poco prima di debuttare con questo spettacolo, se non sbaglio nel 2013, col premio Le Maschere del Teatro in Exit di Fausto Paravedino. Binasco la rimette in scena per questi 45 minuti veramente intensi, struggenti e molto molto... molto molto toccanti, anche, posso dire. Quindi veramente siete tutti invitati il 20 e il 21 gennaio alle 21 a
Teatro 2,
una specie di Alaska di Harold Pinter. Anche oggi siamo giunti alla fine di questa prima puntata del 2015 di Spot Theater. Come sempre, il tempo per riepilogare tutti i nostri appuntamenti. Parto da Ghiula stasera, domani alle 21, domani sabato alle 21 e domenica alle 16. Andateci perché è veramente stupendo e molto molto divertente.
Poi abbiamo i Rizzos fino al 30 gennaio e da sabato 17 il secondo ciclo. Quindi terzo ciclo e secondo ciclo, che riprenderà sabato 17 alle 18.
20 e 21 gennaio alle ore 21 in Sala Grande, Harold Pinter, una specie di Alaska, regia di Valerio Binasco. E direi che abbiamo detto
esatto,
tutto. Allora, grazie Federica.
Grazie a te Francesco.
Grazie come sempre Francesco in regia e ci vediamo settimana prossima.
Noi non so quando. Arrivederci a tutti.
Speriamo presto.
Ciao.
Sure, I've seen girl, and glad to save a place for me on your grave vine till I get my own. I own on a TV show. Ashley, 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 Ashley. And if I lose my Craggy Jacks at the tidal wave, I got a place in the woods. Rubber, rubber, said Muhammad, my friend. It's time to tell the world. We both know it was a girl. I'm back in Bethlehem. We both know it was a girl. Back in Bethlehem, we both know it was a gift. Back in Bethlehem.
Il primo documento della filosofia greca che io...
Perché io non sono stupida, io sono riflessiva, io sono
Ariane,
una persona molto riflessiva, le cose voglio fare.
Faccia di merda!
Scrissi quello che vidi.
Poiché devono espiare la colpa della loro esistenza.
Non dissi che era il paradiso.